prossimo andiamo ad un messaggio da parte di Emanuele. Salutiamo un dolce ragazzo giovane di 19 anni, Emanuele, e salutiamo anche Pasquale, che sono in contatto tra di loro e si stanno incoraggiando a vicenda nel Signore.
Che Dio li benedica.
Emanuele è un fratello nuovo e dice: cari fratelli, sono Emanuele, ho 19 anni e volevo spiegarvi come è cambiata la mia vita da quando ho iniziato a seguire il Vangelo. Io ho sempre creduto in Gesù, ma prima lo facevo in modo sbagliato e me ne sono reso conto da quando ascolto i vostri messaggi alla radio. Voglio solo chiedere a fratello Giuseppe come faccio a fare in modo che Satana non si avvicini più a me per sempre, perché ho notato che da quando ho iniziato a leggere e ascoltare il Vangelo, Satana mi attacca facendomi sentire debole, tentandomi con tutte le sue forze di farmi peccare. Vorrei solo sapere come andare avanti. Un bacio e un abbraccio a tutti voi fratelli, siete favolosi, e tu, fratello Giuseppe, solo sentirti parlare attraverso il Vangelo mi fa sentire molto meglio. Quindi, che Dio vi benedica a tutti quanti.
Grazie, ma è il Vangelo.
Sì, sì, sì.
Ok. Allora, gloria al Signore. Grazie, caro Emanuele, ma su questo soggetto vorrei parlare un po' a tutti gli amati fratellini e sorelline. In quel poco che ho imparato in palestra di boxe, tanti anni fa, è che il solo modo di vincere e di non prendere troppi cazzottoni è di attaccare e sempre attaccare. Ovviamente mantenersi sempre in difesa, con lo scudo della fede nel nostro caso, no? Quindi, caro fratello, se tu non attacchi il diavolo, perdi il match, perdi l'incontro. Ma ogni volta che lo attacchi al diavolo, tu vinci e lui scappa, ogni volta. Va bene, perché la parola di Dio non è falsa, è vera. E dice: resistete al diavolo, Giacomo 4,7, e lui fuggirà da voi. Quindi se il diavolo non scappasse, allora la parola non sarebbe vera. Dice: ma uno dice, ma io ho resistito, e però ho perso io, perché non hai messo il cuore? Non eri disposto fino alla morte? Non ci ha messo tutto e tutto e tutto. Il pugile che va sul ring non ci mette tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza, tutta la mente, tutto, 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 si prenderà solo pugni in faccia. Si può risparmiare la fatica, guarda, puoi risparmiare la fatica di andare sul ring e fare pugni col diavolo, prenderai solo pugni in faccia. Se non metti tutto il cuore. Ti immagini prendere uno che è seduto in chiesa a scaldare panchine solamente sul ring a fare pugni col diavolo? Lui era seduto sulla panchina e il diavolo lo riempie di cazzotti. E lui dice: oh, Ave Maria, il Rosario. Oh, hai capito? Come fai a combattere il diavolo così? Va bene?
Sì.
Si combatte, avete mai visto film di combattimenti con la scherma e questo che lottano? Ci mettono tutto il cuore. E anche mettendoci tutto il cuore a volte muori nel combattimento, però in fede, in fede. E quindi se puoi morire mettendoci tutto, cosa succede se non ci metti? Perché il diavolo è a cuore pieno contro Dio, contro te, per darti malattie, maledizioni, farti divorziare, maledire le tue finanze, a cuore pieno. E tu vai a mezzo cuore e perdi. Per questo che ci sono tanti disastri nelle chiese, nelle famiglie cristiane, perché sono un branco di mezzi cuori. Svegliatevi per cortesia, che il diavolo è sotto i vostri piedi, Romani 16:20. Va bene? Allora, questo fratello sembra che, come parla, sembra che sta perdendo. Perché? Perché lui non attacca sempre. E ci sono tanti fratelli in questa posizione qui. Perché se i fratelli che sono sempre sulla difensiva e che hanno addirittura stupidamente paura del diavolo, e perdono. Per questo che nella nostra comunità siamo dei tali maniaci dell'evangelizzazione. Perché se non evangelizziamo, il diavolo ci evangelizza lui, virgolette, alla sua maniera. Ecco perché ti senti tentato e ti fa peccare, fratellino. Fratellini, perché sto parlando a più di uno qua. Io questo ho imparato. Io buona nulla un giorno ho imparato. Ho imparato che devo sempre attaccare con la parola, con la fede, con Gesù, con lo Spirito Santo. Io non ho troppi dei tuoi problemi, però devo dire, grazie a questi principi, perché nella mia zucca, che è la zucca che altrimenti è vuota, la tengo piena di Gesù. Cioè, siccome so che la mia zucca è vuota, devo riempirla di Gesù prima che venga il diavolo e me la riempie lui delle sue cose. Quindi mi attivo in continuazione a fare cose per Dio. Cerco sempre di stare evangelizzando. Chiunque ha coraggio di avvicinarsi a me vi viene evangelizzato, se non c'è qualche motivo che non è bene non farlo. E questo è il prezzo che uno deve pagare per avvicinarsi a me. Io evangelizzo tutti, mia moglie, mio figlio, la sorella, faccio interrompere un film che stiamo guardando per infilarci i messaggi. Cerco di farlo velocemente prima che perdano la pazienza e la trama del film, no? Insomma, io sono un brutto cliente da avere intorno per chi ama il mondo e le cose del mondo.
Ah, per quelli che amano il mondo, sì.
Mangio un sandwich, bevo un caffè in un posto, è più forte di me. Devo evangelizzare la ragazza che me lo serve, ove questo è possibile, quando riesco a farla franca. E se non, magari con un piccolo Dio ti benedica, grazie. Cioè, Gesù era Gesù anche quando dormiva. Sai, Gesù evangelizzava anche nei suoi sogni, dobbiamo farlo anche noi.
Come l'ha fatto?
E lo so perché me l'ha detto. Gesù evangelizzava nei suoi sogni. Il figlio dell'uomo dormiva.
Sì.
Ha dovuto svegliarlo quando la barca stava affondando. Dormiva come me e te.
Sì.
E Gesù nei suoi sogni evangelizzava e dobbiamo farlo anche noi. Perché non è sciocco sprecare il tempo passato a dormire, il
sì.
tempo dei sogni.
Sì, quello sì.
Io voglio amare e adorare e servire Dio ogni secondo, ogni minuto, perché sono nel suo corpo, non appartengo al mondo. Come ci ha detto il dolce fratello Paolo, cosa ha detto? Filippesi 3, 7 a 10. Filippesi 3, 7 a 10.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte.
Alleluia, alleluia.
Amen. È bellissima
questa
versetto.
Qualunque problema hai, paura della morte, della malattia, del diavolo, anticristo, marco della bestia, chi ne ha più ne metta, basta amare Gesù, guardare il Signore, riempirsi di Gesù, riempirsi dello Spirito Santo. Riscopriamo quel modo vecchio, antico di pregare sulle ginocchia, non preghierine così mentre mettiamo il cibo nella microwave che non neanche l'abbiamo. Cioè riscopriamo un momento di andare, no, cercare, trovare un posto isolato. Che non passi un giorno, fratelli, che non ci sia un fratello della nostra piccola chiesetta che ogni giorno non senta la voce di Dio, ogni giorno non si apparta con Gesù, ogni giorno fagli delle domande, anche su cose piccole. E cos'è che cucino oggi? Cos'è? Devo comprare una camicia? Quale compro? Devo prendere un autobus? Devo guidare la macchina? Gesù, aiutami, vieni, vai con me. Devi essere, sì, il mio compagno di viaggio. Parlargli delle cose semplici, delle più piccole cose. E non solo Gesù viene l'anticristo, cosa devo fare? No, piccole cose. Signore, come posso amare mio fratello, mia sorella, mia moglie, mio figlio, mio padre? Cioè, dammi l'amore. Signore, mi hanno trattato male, aiutami a ricambiare con amore. Signore, quello là si merita una vendetta. Signore, aiutami a vendicarmi con l'amore, con il perdono. La più grande e migliore vendetta che esiste è l'amore. È la cosa che vince sempre e ritorna sempre indietro in modo positivo, che sia ricevuta o che non sia ricevuta. Gloria al Signore. Amen.
Amen.
Guarda, Emanuele, quello che tu hai bisogno è di parlare a quel nemico, quel nemico che abbiamo che è la nostra mente carnale. Digli di chiudere il becco e che chi comanda adesso qui è Gesù. E non è più lei, la mente carnale. Diglielo. Mente carnale, chiudi il becco.
Amen.
chiudi la bocca, mente carnale, stai zitta, ti odio. Sotto i miei piedi, mente carnale, se lo farai con convinzione, la mente che è una vigliacca, carnale, adultera, eccetera, vedrai che dovrà ubbidire allo Spirito Santo in te, che gli dice cosa fare e cosa non fare. Il fatto è che dobbiamo mantenere la nostra mente libertina, la nostra mente carnale, in cella, è una cella di rigore. Paolo ha parlato di questo secondo Corinzi 10:5, perché se non manteniamo la mente carnale in prigione, la mente carnale porterà noi dentro la stessa prigione che la mente carnale si trova. Secondo Corinzi 10:5.
E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo.
Amen e amen. Quindi, fratelli, che avete problemi con la vostra carne, li abbiamo tutti, però parlo ai fratelli che hanno problemi andare a letto la sera, svegliarsi la mattina, brutti sogni, non hanno buona relazione in famiglia, insomma, la vostra mente carnale sta avendo sopravvento. Lasciatemi dire, il nostro problema non è neanche la nostra carne o la nostra mente carnale. Avendo adesso parlato tanto contro la mente carnale, voglio dire, quella non è il problema. Il problema è la nostra eventuale mancanza di amare Dio come Lui vuole essere amato. E se lo amiamo come Lui ha amato noi e ama noi, il diavolo sarà sempre sotto i nostri piedi.
Amen.
Va bene, c'è un comandamento. Matteo 22:37, c'è un comandamento che Gesù parla di questo. E che se ubbidiamo a questo comandamento, e allora lo praticheremo non più come comandamento, legge, ma perché lo vogliamo fare. Io sono comandato di amare mia moglie, come Cristo ha amato la Chiesa. E se non ho voglia di amarla, lo devo fare lo stesso, perché se no mi separo da Cristo. Mm-hmm. Però scopro che dopo, che alla fine, però, il comandamento è giusto. Scopro che anche se mia moglie non solo meritasse, perché magari ha sbagliato, non so, a cucinare, per fare un esempio, ok? Scopro che se l'amo, l'amore mi torna. Ecco che il comandamento è giusto, perfetto. Quindi se obbediamo ai comandamenti di Dio, prima lo facciamo perché è comandato, che lo vogliamo o no, lo facciamo, però poi scopriamo che era giusto, era la cosa che veramente volevamo. Cosa dice la scrittura?
Matteo 22:37.
Al 39.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso.
Amen. Amen. Questa è la chiave di tutto. Se tu preghi e una persona malata gli imponi le mani e non guarisce, controlla se lo hai fatto con tutto il cuore. Controlla se hai pregato con tutta l'anima, tutta la mente spirituale, la mente dello Spirito Santo, la mente della tua. Abbiamo tre menti, sai? Abbiamo tre menti. Quando siamo nati di noi abbiamo lo Spirito Santo, la mente di Dio. E quella è la mente più gentiluomo che non spinge mai niente. Se tu non vai da lei non ti corre dietro, non ti forza niente. Poi c'è la mente dell'anima, quella è il nostro vero io. La mente dell'anima che vedi, vediamo un po' cosa mi sembra giusto a me. Vediamo un po', e magari quello che ti sembra giusto è sbagliato. E poi c'è la mente del carnale, quel pezzo di carne, il broccolo, l'hamburger che si trova nella parte alta del cranio. Capito? Quel broccolino lì che è un po' più grande di una gallina, del cervello di una gallina, un po' più grande, ma non è che sia troppo più intelligente.
Quello che di solito è egoista,
esatto.
Ti dice le cose solo per interesse e sbaglia. È quello che dobbiamo noi assicurarci che non seguiamo, ma che seguiamo la mente di Cristo, dello Spirito Santo.
La mente carnale è la barriera che c'è tra noi e il regno di Dio, è la barriera tra noi e Cristo, la barriera tra noi e le benedizioni, tra noi e sì, essere in contatto con Dio. Perché Dio ha messo questa barriera? Per vedere chi la supera. È una prova, è una tribolazione continua che Dio ha creato, ha messo lì. Dio ha creato. Chi l'ha creato la mente carnale, Angela?
Dio?
No.
E chi l'ha creato?
Tu e io.
Io?
Tu, io, Adamo ed Eva e il diavolo. È stato un lavoro di squadra.
Sì.
Capisci? Adamo ed Eva, il diavolo, e poi noi abbiamo creato la mente carnale. Dio non ha creato la mente carnale. La mente carnale è il risultato di Adamo ed Eva mangiare il frutto proibito. Il risultato è che noi mangiamo il frutto proibito. Quindi la mente carnale è la barriera, come l'aereo deve andare a una certa velocità per infrangere la barriera del suono e senti un grande bang.
Mm-hmm.
Capisci? Quando tu viaggi alla velocità dello spirito, ok, quella è la velocità dello spirito, Angela, quella del suono mi pare che 300 metri al secondo, metti qualche metro, adesso mi scriveranno email, mi correggeranno di sicuro. Quello della luce è 365 chilometri al secondo, me lo ricordo perché sono lo stesso dei giorni dell'anno, ma adesso i fratelli matematici mi correggeranno anche su quello, mi diranno no, cioè... fate pure, ho bisogno di correzione. Comunque 365.000 chilometri al secondo la velocità della luce. E la velocità dello spirito qual è, Angela?
Per superare la velocità di un pensiero.
E la velocità dello spirito, cioè con la velocità del se tu vai più di 300 metri al secondo infrangi la barriera del suono.
Okay.
E cosa produci quando fai questo? Se sei in aereo, si suppone. Produce un grande bang. Senti un suono, boom, capisci? Se tu hai una reazione passare e fa un rumore, fa come uno scoppio quando ti passa vicino,
okay.
Perché sta costantemente infrangendo la velocità del suono, il suono è una cosa fisica, lo sai,
mm-hmm.
Si metti una parete, parli e la parete rallenta il suono, quindi per infrangere la barriera, cioè per poter superare la barriera della mente carnale, devi andare alla velocità dello spirito. Qual è la velocità dello spirito?
No, io credo che è la velocità di un pensiero,
no,
è lo stesso.
No.
Con un pensiero ti trovi nello spirito di Dio.
Ho capito, uno pensa, adesso vado a ammazzare qualcuno, si trova nella velocità, nello spirito di Dio.
È il pensiero sbagliato quello.
E allora qual è la velocità?
I don't know.
La velocità è la volontà di Dio. Quando tu entri nella volontà di Dio, stai andando alla velocità dello Spirito. Quindi più lento per me, più veloce per te, non importa. Ognuno può avere una velocità diversa. Però andando alla velocità della volontà di Dio, infrange la barriera della mente carnale.
Uh-huh.
Ed entra la presenza di Dio. Così la vedo io.
Uh-huh.
Come la vedi tu?
Sì.
Allora, Dio ha creato questa barriera, la barriera della mente carnale, per vedere chi è disposto. Cioè, per esempio, uno che è avido di denaro deve superare l'avidità dando. Uno che so io, Lazzaro non vuole lavorare, deve superare la mente carnale della lazzaronite cronica andando a lavorare. Uno che, per esempio, è senza amore, egoista, eccetera, non può amare la famiglia, deve infrangere la barriera della carne, la mente carnale, amando i fratelli. Quindi superando, infrangendo qualunque sia la barriera carnale che ciascuno di noi, cioè uno può avere la pornografia, quell'altro può aver assuefatto uno zombie davanti alla televisione, cioè ognuno
sì,
ha
sì,
il
sì.
suo tipo di problema. Se infrangiamo questa barriera, siamo la presenza di Dio. Quindi scoprire il peccato che ci ferma. Guarda, prendi una scrittura. Andiamo qua. Allora, Romani 12, 1 e 2.
Romani 12, 1
sì,
e 2.
Cosa dice?
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. E non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Ok, allora come infrangiamo, come usciamo dalla trappola della mente carnale? Rinnovando la nostra mente.
Con la parola di Dio.
E questa è una cosa così profonda che vorrei invitare tutti i fratelli che ci seguono a meditare questa
sì,
settimana.
Amen.
Per favore, quindi memorizzate queste due scritture, Romani 12, 1 e 2, memorizzatele per cortesia. Ok? E, E mentre memorizzate, cercate di memorizzarlo come pappagalli, cioè lo memorizzato, fate contento frate Giuseppe. Cercate di meditarle, capire cosa state memorizzando. Cioè dobbiamo rinnovare la nostra mente per avere la mente di Cristo. Ok, quindi rinnovare la mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Cosa significa per esperienza? Non prediche dal pulpito.
Sì, sì.
Significa vivendo Cristo, obbedendo al Signore, dando Cristo, predicandolo, vivendolo. Il Vangelo ci insegna ad amare, ma il fatto che hai letto il Vangelo come libro del telefono non significa niente. Poi dobbiamo andare a amare i fratelli vicino, in modo immateriale, aiutando se hanno bisogno di quattro soldi, se hanno bisogno di un po' di cibo, non stringere la mano a scambiatevi un segno di ipocrisia, cioè un segno di pace. Stringi la mano, ciao. Come stai? Oh, terribile, Mara, non c'è niente da mangiare oggi. Oh, io pregherò per te, ciao, lasciami andare, che mi aspetta la televisione e la pasta asciutta. Cioè, per esperienza mettere in pratica il Vangelo. Gloria a Dio.
Amen.
Per questo ciascuna delle nostre case deve diventare una chiesa nella casa. Dobbiamo essere casa-famiglia. Cioè, famiglia-chiesa dobbiamo essere. Va bene, quindi questo è il traguardo. Se tu vivi in una casa che sono atei, anticristo, ti combatte, vai a affittare una stanza e gli dici: io sono qua, fratelli, di la tua famiglia, sono qui, abito in questa casa, siete benvenuti a venire quando volete. Se a casa tua non ti fanno adorare il Signore, non ti fanno leggere la Bibbia, non vogliono andare a evangelizzare con te, ti affitti una stanzetta e dici: sono qua. Venite quando volete, cioè tu non ti separi, non li lasci, esci dal caos però. Poi se loro non vengono, sono affari loro, d'accordo?
Grazie.
Allora, in conclusione, guarda, Giovanni 13, 35, e poi diciamo,
Giovanni 13,
chiudiamo questo messaggio.
35.
Però, fratelli, andate avanti a meditare su queste due scritture che vi ho dato da memorizzare. Adesso lo fate per far contento fratello Giuseppe, forse, ma un giorno ne sarete contenti.
Amen.
Perché questo deve cambiarvi la mente. Se vi cambia la mente carnale, vi cambierà il cuore. Se vi cambia il cuore, cominciate a vivere come Gesù. E un giorno mi direte, adesso magari dite fratello Giuseppe, ma ci stai scocciando questa memorizzazione. Ma un giorno mi direte grazie che mi hai insegnato a memorizzare.
Amen.
Perché queste scritture non sono scritture e basta, sono chiavi. Chiavi che sbloccano una porta, sono codici che aprono una formula, formula della felicità, la formula dell'amore, la formula delle benedizioni con tua moglie, tuo marito, la formula di far crescere i tuoi figli in Cristo e non che vanno nelle scuole omosessuali dove gli insegnano le immondizie. La formula delle benedizioni finanziarie, tutto. Che la formula è semplice, prima dai e poi ricevi. Angela, leggi.
Giovanni 13, 35. Conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri.
Bene, Angela, te la parola.